Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Per cortesia, le sue generalità complete.
Vittorio Agnoletto, nato a Milano 6358, residente a Milano.
Buongiorno, avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra. Inizio con una domanda molto generica, chiedendole che ruolo ha avuto nell'organizzazione delle manifestazioni di Genova 2001 in concomitanza col G8.
Volevo chiedere alla Corte, posso consultare dei miei appunti nelle risposte, soprattutto sulle date? Grazie. Sono stato il portavoce del Genoa Social Forum. Il dibattito sul G8 comincia però molto prima, comincia circa un anno prima. Le prime riunioni avvengono nel luglio del 2000, mi pare a Roma, nella sede dell'Arci. Riprendono poi nell'autunno con la costituzione di un coordinamento. Inizialmente era un coordinamento per preparare la scadenza di Porta Alegre del Forum Sociale Mondiale, che ci sarebbe stato poi nel gennaio del 2001, e anche per preparare il G8. Nel dicembre del 2000 nasce formalmente il patto di lavoro. È un documento con l'adesione inizialmente di decine di associazioni, poi sempre più di centinaia di associazioni. Questo patto di lavoro lancia una lettera aperta ai cittadini genovesi e una petizione. Noi lavoravamo sul tema un altro mondo è possibile, e questo mondo non è in svendita, e i contenuti principali erano la critica al fatto che 8 capi di Stato delle nazioni più potenti potessero pretendere di decidere i destini di tutto il mondo. Arriviamo a gennaio 2001 con il Forum Sociale Mondiale di Porta Alegre. Lì noi verifichiamo che l'attesa verso il G8 di Genova è un'attesa molto molto ampia e molto forte, e comprendiamo che avremo delegazioni non solo da tutta Europa ma anche da tutto il mondo. Mi pare che arriviamo verso la fine di gennaio, mi sembra, forse poco dopo, comunque di ritorno da Porta Alegre, cambia il nome, il patto di lavoro diventa Genoa Social Forum. Le adesioni a quel punto non sono più solo adesioni italiane ma anche adesioni internazionali, e tra le italiane e le internazionali arriviamo ad avere quasi un migliaio di associazioni, e più passa il tempo sono estremamente diversificate. Le riunioni a Genova avvengono periodicamente o nella sede dell'Arci o nella sede messa a disposizione dal WWF. Aderiscono sindacati di base, aderisce la FIOM, aderisce Lavoro e Società della CGIL, e poi aderiscono varie associazioni anche ambientaliste, Lega Ambiente, eccetera, fino a una parte importante dell'associazionismo di matrice cattolica o laico che lavora nel mondo cattolico, per citarne uno per tutti, il gruppo Abele. Tutto lo sforzo del Genoa Social Forum è quello di cerco di essere sintetico, disperatamente, così evito tutti i passaggi, un rapporto con le istituzioni nazionali e locali. Se ne parla poco, ma il nostro obiettivo non è l'organizzazione semplicemente di cortei. Noi vogliamo organizzare una settimana di mobilitazione col Public Forum, che cominci da lunedì 16 e termini domenica 22, al quale invitare centinaia, poi saranno circa 200 relatori, di cui 50 vengono da fuori dell'Europa, dal sud del mondo in gran parte, Per fare tutto questo abbiamo bisogno di un'interlocuzione con le istituzioni, abbiamo bisogno di sapere quali spazi sono a disposizione, quali strutture, i percorsi dei cortei, se ci sono dei finanziamenti, chi è il nostro interlocutore a livello istituzionale. Noi non riusciremo mai in quella fase, stiamo parlando, siamo ancora col governo precedente di centrosinistra, ad avere un'interlocuzione con dei rappresentanti politici. Arriviamo ai primi di aprile e abbiamo l'incontro col capo di gabinetto Sorge e con il prefetto. Questo avviene a Roma, io vi partecipo, noi poniamo tutti i nostri punti di domanda e non otteniamo assolutamente nessuna risposta. A quel punto prendiamo una serie di iniziative. Abbiamo per esempio il Telegram Day e quindi mandiamo telegrammi al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio per sollecitare delle risposte. Organizziamo poi delle iniziative, delle conferenze stampa sotto le questure. Per esempio prendiamo iniziative il 2 di giugno. Contemporaneamente a Genova le riunioni vanno avanti, abbiamo due momenti di discussione a livello internazionale, quindi con delegazioni che arrivano da altri paesi, sempre senza avere risposte precise. Mandiamo una lettera aperta ai due candidati per le elezioni in quel momento, no? Primo ministri, per chiedere delle risposte. Il giorno della vittoria di Berlusconi mandiamo una lettera aperta a Berlusconi, il giorno della nomina, immediatamente della nomina a ministro degli interni di Scajola, la sera stessa parte una richiesta a Scajola di avere un incontro, anche perché ci trovavamo nella situazione assurda che le istituzioni locali, provincia e comune, la regione non voleva avere nessun rapporto con noi, davano una disponibilità di massima, ma dicevano che non avevano un quadro da parte del governo nazionale. Il governo nazionale non stabiliva un rapporto preciso con noi. Per dare l'idea, noi abbiamo cominciato a rendere pubblico il nostro programma nelle sue linee generali, però individuando già i giorni del public forum, il giorno delle manifestazioni, ancora a febbraio. Ovviamente in quel periodo non c'erano le piazze definite. Poi, senza sempre interlocutori, abbiamo fatto una lettera rivolta ai genovesi, perché a quel punto abbiamo cercato di avere un rapporto diretto con la città e il messaggio centrale era Genova città aperta, in cui noi dicevamo siamo qua per contestare il G8, per difendere le ragioni dei poveri, soprattutto del sud del mondo, e siccome nel frattempo era partita una campagna mediatica micidiale, dove addirittura si parlava che fosse intenzione di una parte del movimento rapire rappresentanti della forza dell'ordine per farsene scudo, addirittura si parlava di lanci di sacchetti contenente sangue infetto. Mi ricordo perfettamente, avendo 20 anni di storia sull'AIDS, che io replicai anche un po' sfottendo, dicendo ma perché il sangue infetto, se cade in testa a qualcuno può infettare, ma non sapete che il virus muore nel giro di meno di un minuto, visto l'immagine esterna che davano. Allora a quel punto abbiamo fatto una lettera rivolta ai genovesi dicendo guardate che noi vogliamo manifestare in modo pacifico, non vogliamo arrecare nessun danno alle cose e tantomeno alle persone, e rispetto a quella campagna nel documento abbiamo precisato in modo molto netto a nessuna persona vogliamo arrecare danno, tantomeno a persone in divisa, c'è dentro nel documento ufficiale che noi abbiamo lanciato. Il problema è che il tempo stringeva e non abbiamo risposta. Allora si arriva a una serie di incontri. Il primo incontro,
la blocco un attimo per poi non dover tornare cronologicamente indietro. Questa mancanza di risposte in due parole a cosa era dovuta?
Io penso a cosa era dovuta. qui c'era una situazione politica molto confusa. Il G8 era deciso da un governo precedente che non sapeva se l'avrebbe gestito e supponeva che non l'avrebbe gestito. Il governo che subentrava e che pensava di subentrare, non è che si sapesse chi vinceva, ma supponeva di subentrare, non l'aveva deciso e non gestiva la parte precedente degli incontri, e quindi è capitato in una situazione politica di grossa confusione. Se a questo aggiungiamo che la stessa confusione politica, io la chiamo così, poi potremmo chiamarla contraddizione, c'era all'interno delle tre amministrazioni locali che avevano in parte colori diversi e che si giocavano una partita fra di loro, regione, comune e provincia, noi assistevamo a un meccanismo di scaricabarile, sarebbe più semplice dire di passaggio del cerino, senza riuscire a capire chi era il soggetto col quale si potevano definire delle cose, e ricorrendo le dichiarazioni dell'uno, dell'altro, dei rappresentanti sui giornali e sui media. Questa io penso che fosse la ragione principale. Attenzione, si arrivava a Genova dopo una serie di eventi internazionali. Io ho citato Porto Alegre, ma potremmo citare Gothenburg, e quindi delle situazioni molto pesanti dove il rischio era che un manifestante, prima si diceva addirittura perdesse la vita e poi rimanesse fortemente menomato. Quindi la situazione internazionale come tensione cresceva e noi non avevamo interlocutori. Vado avanti nella successione, posso proseguire? Arriviamo a un certo punto allora a tre incontri. Il primo incontro avviene il 24 di giugno, è domenica, l'incontro avviene a Genova, vi partecipa De Gennaro, Andreassi, Colucci e Sgalla. È un incontro interlocutorio, cioè da parte nostra non è interlocutorio, da parte loro è interlocutorio, perché noi riproponiamo il nostro programma, questa volta definito perfettamente, e poniamo anche una questione. Eravamo già tutti contro la zona rossa, questo do per scontato, sono cose che conoscete, ma lì poniamo la questione di questa zona gialla di cui si parla, non se ne capisce l'origine, e ci troviamo di fronte De Gennaro che abbozza sulla zona gialla. Dopo dichiarerà che a lui formalmente non risulta, che è una decisione che dovrà prendere il questore, decisione che non viene assolutamente mai presa. De Gennaro ci tiene sempre a precisare, e noi questo passaggio lo condividiamo, che non siamo di fronte a una trattativa. E noi diciamo chiaro che non siamo una trattativa. Il diritto di manifestare è previsto costituzionalmente. De Gennaro dice: questo diritto abbiamo intenzione di rispettarlo. Ma quando poi entriamo nel merito delle questioni, risulta evidente che abbiamo di fronte degli interlocutori che non agiscono su mandato. L'unica cosa che si capisce è che colui che dovrà discutere tutte le vicende con noi è De Gennaro, ma in quel momento non ha alcun mandato. L'incontro si chiude con queste modalità.
Posso inserirmi un attimo? Lei ha detto che in questo incontro partecipa De Gennaro, Andreassi, Colucci e Sgalla. Questo per tutti noi e anche per il Tribunale. De Gennaro naturalmente sappiamo chi era, Colucci anche, si ricorda come le è stato presentato Andreassi soprattutto, più che Sgalla, cioè che ruolo doveva avere?
Io non mi ricordo il modo con cui ci è stato presentato, io ho in mente come noi abbiamo sempre pensato di relazionarci, cioè per noi Andreassi era il vice di De Gennaro e Sgalla era l'addetto stampa di De Gennaro. L'unica persona che io conoscevo precedentemente, non so se di persona ma sapevo la sua storia, era Sgalla per la vicenda del SUP, il sindacato di polizia.
Ma chi doveva poi essere a Genova? sicuramente non De Gennaro.
No, De Gennaro disse che allora a un certo punto si stabilì un rapporto di questo tipo, e forse ho saltato un capitolo. Io, che ero il portavoce del GSF, mi sarei relazionato a De Gennaro, e l'operatività era demandata da Andreassi e poi ovviamente a Colucci. Questo era lo schema. Ecco, ho forse saltato un capitolo prima di proseguire. A maggio il GSF, che fino a quel momento aveva lavorato con incontri a Genova aperti, cioè potevano partecipare tutti i rappresentanti delle associazioni che volevano, comincia a decidere di darsi una struttura. Si decide che io sono il portavoce nazionale per una conferenza stampa che facciamo a metà maggio sotto il Ministero la Commissione sui servizi, e che Chiara Cassurino sarebbe la portavoce locale del Genova Social Forum, cioè delle realtà locali genovesi, ruolo che poi svolge molto in parte. Quel ruolo mio, che doveva essere finalizzato alla conferenza stampa di maggio, viene poi confermato all'unanimità sempre dall'insieme del movimento. Io credo che le motivazioni fossero anche molto semplici. Io avevo una storia molto intrecciata tra una militanza a sinistra e una militanza nel mondo cattolico. Avevo lavorato per 10 anni, lavoravo nella Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, e quindi la mia attività aveva incrociato bene o male tutte le associazioni, anche come formazione, assistenza sulla lotta alla malattia. Quindi si era stabilito un rapporto di fiducia e io fui nominato il portavoce. Ma non ero un portavoce isolato. Noi avevamo costruito un consiglio dei portavoce che era composto, mi sembra, però se no c'è il documento, il numero mi pare che fosse esattamente 17 persone, e il criterio qual era? Che nel consiglio dei portavoce vi erano all'interno i rappresentanti delle associazioni principali di ogni area, il quale rappresentante avrebbe poi dovuto, e così ha funzionato, tenere i rapporti con le associazioni che facevano riferimento a quell'area. Per esempio, non è che potevamo inserire tutte le associazioni ambientaliste, e allora c'era per esempio Lega Ambiente, che a sua volta poi teneva i contatti con altri. Adesso forse riesco anche a trovare la lista completa, ma insomma penso che ce l'abbiate. E quindi negli incontri ufficiali che facevamo partecipavo io come portavoce nazionale, e poi di volta in volta si decideva una delegazione del Consiglio dei Portavoce. Ecco, il Consiglio dei Portavoce era fatto da rappresentanti dell'ARCI, di ATTAC, che è un'associazione che nasce per ottenere una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali, la campagna Sdebitarsi, che a sua volta raccoglieva decine di associazioni, i COBAS, i CUB, che sono strutture di sindacato di base, la FIOM CGL, Lavoro e Società CGL, Lega Ambiente, la Marcia Mondiale delle Donne, l'Associazione dei Migranti, i Network per i Diritti Globali, un rappresentante dei Giovani Comunisti, era l'unico rappresentante di una forza politica che faceva parte del Consiglio, la Rete contro il G8, che è una realtà genovese, la Rete Lilliput, che a sua volta conteneva tutta un'altra serie di associazioni, la Rete No Global, che era soprattutto una rete del Sud Italia, lo SLAI COBAS, che era un altro sindacato di base, e Iabasta. Ecco, questo era il Consiglio dei Portavoci. E a turno mi accompagnavano negli incontri che abbiamo fatto. Si arriva poi, continuo col percorso, si arriva poi al 28 giugno all'incontro alla Farnesina. Lì finalmente, siamo però alla fine di giugno, c'è un interlocutore politico. Anzi, c'è Ruggero, c'è sempre De Gennaro e c'è Scajola. Comincia Ruggero dicendo: ma noi abbiamo intenzione di proporre un documento politico che aiuta il Sud. Poi si rivolge a me e dice: in particolare lei, medico che lavora sull'AIDS, parliamo del Fondo Globale per la Lotta all'AIDS, la TBC e la Malaria, perché non sottoscriviamo un documento tutti insieme? E ci chiede di sottoscrivere un documento insieme. Noi ovviamente diciamo che non ci sono le condizioni nel merito, nel senso che comincia la discussione su una serie di punti e si vede immediatamente che su tutto c'è divergenza, sulla questione della cancellazione del debito, sui brevetti degli accordi TRIPS dei farmaci, sulla privatizzazione dei servizi, eccetera, eccetera. A quel punto prende la parola Scajola e lì noi subito solleviamo una contestazione, perché il 28 si fa l'incontro alla Farnesina, ma uno dei giornali più importanti italiani quella mattina esce con le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Fini, che dice useremo l'esercito a Genova. Allora, il vicepresidente del Consiglio dice useremo l'esercito a Genova. E noi incontriamo una rappresentanza del governo e dice trattiamo sulle... non trattiamo, non lo usano. Discutiamo sulle manifestazioni, sono autorizzate. Scajola smentisce tassativamente, a domanda risponde, l'uso dell'esercito. E noi chiediamo che le forze dell'ordine che saranno predisposte nel contatto con i manifestanti non siano armate, ricordando la vicenda di Gothenburg. Scajola dice di no, conferma che saranno armate, ma dice fino a quando io sarò ministro non useranno mai le armi da fuoco contro i manifestanti, altrimenti seduta stante mi dimetterò, cosa che poi non fa, quando è ovvio che sono usate, e mi pare un anno e mezzo dopo, ma se necessario trovo la data, parlando in Spagna, Scajola dice che le forze dell'ordine avevano l'indicazione che se qualcuno avesse passato la zona rossa di fare uso d'armi da fuoco, e il procuratore generale che inaugura l'anno giudiziario a Genova, se non sbaglio, nel 2003, Porcelli mi pare che si chiamava, addirittura dice non saremmo stati in grado di evitare che servizi segreti esteri avessero usato le armi da fuoco se qualcuno avesse passato la zona rossa. Quindi era evidente che la dichiarazione di Scajola è una dichiarazione che non corrispondeva al dato di realtà. Gli fa eco immediatamente De Gennaro, che dice le forze dell'ordine in Italia non hanno mai sparato sui manifestanti. Non essendo io un ragazzino, l'ho interrotto ricordandogli il 12 maggio del 77 con la morte di Giorgiana Masi. E quindi questo è l'incontro che avviene alla Farnesina, ci vengono date delle indicazioni generali, ma anche lì non si arriva a stringere nulla. Ci si ritrova a Genova due giorni dopo, il 30 giugno, una riunione lunghissima, dura mi pare 4-5 ore, non c'è più la rappresentanza politica, c'è De Gennaro, conferma l'assenza sostanzialmente, ma in modo però non esplicito, insomma dice, ci fa capire, infatti io esco e faccio la conferenza stampa in cui dico la zona gialla non c'è, però lui lì dice non c'è nessun atto che autorizza la zona gialla, deciderà il questore, ma si capisce che non c'è. La discussione verte moltissimo su come si fa arrivare a Genova, perché dicono che chiuderanno Principe e noi chiediamo che rimanga aperto Brignole. C'è un scambio di battute duro su questa, alla fine usciamo da lì con la garanzia che Brignole sarà aperta. E rimane la questione del corteo al ponente, che era chiesto dalla CUB, corteo sul quale loro pongono dei problemi. La questione verrà poi risolta in una fase successiva con l'autorizzazione, una volta che loro, De Gennaro, coglie la natura di chi organizza questo corteo, e cioè che è un sindacato di base. Nell'incontro, ecco, questo forse è importante, perché ci dà un elemento. Torno un attimo indietro. Nell'incontro del 28, e poi viene ripreso il tema nel 30, ma nell'incontro del 28 ci sono alcune botte a risposta con De Gennaro. loro ci chiedono, mi sembra fosse proprio il 28 o il 30, ma comunque, se noi siamo in grado di garantire per tutti. Noi su questo siamo chiarissimi. Noi siamo in grado di rispondere totalmente per il Genoa Social Forum, per tutte le sue anime, perché abbiamo sottoscritto tutti un patto di azione nel rispetto delle diversità, ma dentro un accordo, come dire, si definisce un perimetro dentro il quale tutti si stanno, un cerchio, poi ognuno nel cerchio si può collocare in zone diverse, ma dentro quel cerchio. Alla domanda se eravamo in grado di garantire il comportamento di tutti quelli che sarebbero venuti a Genova, ovviamente noi diciamo no, e non è il nostro compito. Qui poi ci ritorno, perché penso che sia un argomento molto importante, e chiediamo che le forze dell'ordine garantiscano la possibilità dello svolgimento delle manifestazioni di protesta democratiche così come stabilito dalla Costituzione. Ci viene detto da De Gennaro che questo è senza ombra di dubbio, che la tutela della città e dei manifestanti per loro è tanto importante quanto la tutela dei rappresentanti dei governi che verranno all'incontro. Ma qui c'è un elemento che, al quale noi rimaniamo allibiti. Noi chiediamo, ma avete chiara la dimostrazione di quello che sta avvenendo, cioè quante persone verranno? Me la ricordo in modo preciso, la risposta di De Gennaro è: le nostre informazioni ci dicono che a Genova arriveranno 40.000 persone. Ho gestito fatti molto più importanti, con più di 1 milione di persone a Genova, credo che si riferisse al giubileo, e quindi su questo non c'è problema. E la cifra dei 40.000 previsti che lui diceva, e noi dicevamo che non risultava che sarebbero venuti molte, molte più persone. Ecco, poi sull'incontro del 30 la situazione rimane in quei termini. Da quel momento io avrò i rapporti con De Gennaro fino al, mi sembra 17, potrebbe essere il 18 luglio. Perché lì succede, accade un fatto, viene annunciata la chiusura della stazione di Brignole. Allora io faccio una conferenza stampa in stazione e attacco in modo molto forte De Gennaro dicendo non sono rispettati gli accordi, perché se chiudete Brignole come fa la gente ad arrivare a Genova? E mi ricordo che disse che aveva parlato a quel punto con Ingue Biforcuta. Non so se passò mezz'ora, un'ora, De Gennaro mi fece sapere, non direttamente, non mi ricordo che mi telefonò, che in seguito al fatto che io l'avevo accusato di questo i rapporti tra noi erano chiusi, e quindi da quel momento avrei dovuto relazionarmi con Andreassi. Provai a contattarlo e non mi rispose più. Ora, questa questione la racconto perché di fronte a una chiusura della stazione che per noi significava far saltare tutto il piano organizzativo, di fronte al fatto di che si attendevano centinaia di migliaia di persone, io faccio una polemica politica, ma in quel momento abbiamo due ruoli di un certo tipo rispetto alla vicenda. Come fa per una polemica di quel tipo dire con lei non parlo più? E da quel momento i miei rapporti sono stati con Andreassi. Siamo, mi pare, ormai arrivati ai giorni di Genova, posso forse dire, anche se non l'ho seguita direttamente, cioè io la seguivo nella riunione dei portavoce, non mi occupavo delle questioni logistiche, ma che chi seguiva le questioni logistiche, che in particolare erano Stefano Kovac, che allora mi pare che lavorasse per l'Arci di Genova, comunque coordinava l'aspetto genovese, e Raffaella Bonini, ogni volta che facevano una riunione del Consiglio era un disastro, perché dicevano non abbiamo risposte precise. Noi abbiamo avuto risposte precise sulle scuole a disposizione, sui posti dove montare il public forum, i posti da attrezzare per campeggio, una settimana prima. Le strutture sono state finite di montare alcune volte quando il public forum era già cominciato, cioè la notte tra 16 e 17, il forum cominciava i 16. Perché una volta fatti i tre incontri centrali, prima che il governo rendesse disponibili fondi per gli enti locali, che comunicasse l'indicazione agli enti locali, siamo arrivati sotto il G8, nonostante noi a febbraio avevamo cominciato a mandare la prima lista delle iniziative.